No, dicevamo, è diventato l'appuntamento del venerdì. Allora, prima c'erano Anselmo e Tulliola in Svezia e poi in Norvegia con William qui in studio. Poi è andato su William, loro sono tornati giù. Insomma, della serie puntata svedese con William de Reut e Anselmo e Tulliola che ci racconteranno la loro Svezia. Allora, ciao William, ben ritrovato.
Ciao Claudio, ciao a tutti.
E ciao Anselmo e ciao Tulliola, benvenuti.
Ciao, un saluto a tutti.
In collegamento dalla vostra Falcade.
Sappade per la precisione.
Ah, ecco, Sappade, perfetto. Allora, io c'ho ben poco da dire, perché qua in realtà dobbiamo raccontare due esperienze svedesi. Allora, William, unico italiano alla Vasa del centenario. Anselmo e Tulliola, unici italiani alla gara su in Norvegia. E allora, qua come la mettiamo? Raccontateci un po'. Anselmo, Tulliola, se permettete, in ordine di tempo, per voi abbiamo già sentiti William no, quindi raccontiamo un attimino brevemente l'esperienza di William, tornato dalla Svezia per questa 90 km con gli sci d'epoca. Unico. Vero,
siamo curiosi anche noi.
Vero, sì, dai. Allora, William, ti vediamo, ancora un po' stanco.
Sono un po' stanco, sì, però vorrei ringraziare Anselmo e Tulliola perché mi hanno permesso di entrare nel clima della Svezia con le loro immagini, con i loro racconti, quindi sono partito magari non come al solito, così un po' alla sprovvista dal punto di vista dell'atmosfera. Io ero già lì, quindi non ho fatto
mentalmente
altro
che, eri già là da un mese,
che agganciare mente, immagini e corpo alla Svezia vera, che tra l'altro la zona di Salen era più o meno dove erano loro, perlomeno lì, i primi racconti erano lì. E niente, ho vissuto sta gara, ti raccontavo adesso, no, delle problematiche che può così trovare un italiano che va su al polo nord.
Dici. Ti sei un po' rispecchiato nel quello che ci raccontavano Anselmo e Tulliola, gli unici italiani su una gara
sì,
terra scandinava?
Per esempio lo sci di fondo italiano si è fatto valere negli ultimi decenni, quindi l'immagine dell'italiano magari è sempre,
sì, certo,
è sempre così catapultata da Maurilio De Zolti in poi, credo.
Tu hai mandato un video, marcia longa prosecco, che ti dicevano.
Quello, sì. Avevo il numero, il 139, quindi ero l'ultimo della start list e era facilissimo individuarmi, e quando hanno capito chi ero, insomma, mi identificavano con prosecco e marcia longa, che evidentemente lì è una cosa molto familiare. E poi qualcuno mi ha detto anche Maurilio, magari De Zolt, è stato veramente incredibile.
Allora William, tu quando noi parlavamo, no, Anselmo e Tulliola raccontavano la loro preparazione alla gara, ci raccontavano dei loro cani, e tu dici, vedi, noi con gli sci da fondo è più semplice, prendiamo, partiamo e dobbiamo pensare solo a noi stessi, loro invece hanno da pensare ai cani. Tu però ti sei trovato a fare i conti con una variabile forse inaspettata, le condizioni degli sci, perché non erano gli sci normali, diciamolo, cioè adesso tecnologici, metti sciolina, riscaldi e tutto quanto, che ti sei trovato in difficoltà i primi 50 km, giusto William?
Sì, perché la particolarità di questa gara era il partire con gli sci e con l'abbigliamento e con i materiali e con tutto quello che circondava l'ambiente di 100 anni fa. Sono stati veramente bravi, tra l'altro, gli organizzatori a darci proprio questa sensazione incredibile di una favola che è rimersa dopo 100 anni, e naturalmente avere un paio di sci, tu li hai anche visti,
sì,
di legno, curati, tenuti bene, perfetti, però fare tutti questi chilometri in condizioni invernali vere, con un paio di sci,
temperature alla partenza, temperature durante la gara,
la mattina alle 7 credo meno 15, non di più,
non eccessivamente,
no. Però la cura che ho avuto io nel preparare gli sci era sostanzialmente la stessa che abbiamo con gli sci moderni, quindi la mia preoccupazione era lo scivolamento e la tenuta della sciolina, però claro, la parte superiore degli sci ho scoperto
in legno.
Dopo, in legno, in frassino, due bregoi di frassino vero. La parte superiore è quella che mi ha dato problemi, perché io non sapevo che, ad esempio, loro la trattano con della vernice per le barche impermeabilizzante, quindi ci sono due tipi di vernice da dare, ma il mese prima in modo continuativo sugli sci per evitare problemi. Sta di fatto che nei primi 50 km ha avuto grossi problemi perché gli sci sono stati attaccati dal ghiaccio e dalla neve. Quindi
diventavano dei macigni.
Sì, sono state praticamente due condizioni che sono naturali per l'inverno.
Certo. E la leggerezza dei materiali conta. Tu ti sei trovato con gli sci e pesavano chili e chili. Mamma portarsi appresso i chili, insomma.
E la prima parte è quella più impegnativa perché ci sono salite. Molte tracce in mezzo al bosco e ho faticato da matti arrivare al 30° chilometro. Lì c'era Federico al primo rifornimento che ha capito il problema, però dovevo fare ancora 20 km arrivare al 50° per avere un supporto dagli skimen, in quel caso norvegesi, che sono specialisti di questo tipo di gare e di questo tipo di materiali. Sono arrivato al checkpoint là del 50° chilometro con veramente un ritardo sulla tabella di marcia così ipotetica che avevo messo in atto io, però mi sono trovato questi norvegesi fenomenali. Ti dicevo, la figura che ho visto per primo era, sembrava il Nino Belot quando fa il formaggio sul Bro, e quindi uno che la sa lunga e sa esattamente cosa fare. Gli ho affidato gli sci e sono andato a mangiare quello che c'era. Me li ha
come ti ha guardato nel senso che dici, questo è italiano,
ma cosa che ma cos'è che non hai fatto qua questi sci, da dove vieni? Porco zio, mi fa.
Fortuna che non parlava italiano, perché chissà quante te ne ha dette e tu neanche
sai, era molto comprensivo, credo.
Ah, bene, dai.
Comunque mi ha preso gli sci, mi ha anche mandato via e li ha buttati nel fuoco praticamente,
ecco. E ti ho detto, vabbè, finita la gara, grazie, arrivederci.
Però ti dicevo, la fiducia, perché era sto volto teoricamente familiare, mi ha dato una sicurezza. Adesso questi qua me li sistema. Comunque gli ha quasi buttati nel fuoco, nella brace, per circa un minuto, e lì ha fatto evaporare tutto il ghiaccio, tutta la neve, e me li ha risistemati.
Poi, e sei ripartito come ti sembrava un altro sciano?
Sì, quasi con gli sci normali. Quindi...
Ok. Al 50° cominciava a venire buio, perché gran parte della gara l'hai fatta al buio.
Sì,
cioè,
dopo sì.
Non avevi la frontale, perché dire.
No, il regolamento era molto...
Ecco, t'hanno accompagnato, come facevi a vedere?
Non si vedeva, però insomma la neve è bianca, c'era anche un mezzo.
Avevi
luna.
Due accompagnatori d'organizzazione? No. Ah, no?
No, li abbiamo intercettati alla fine verso il forse 10 km al traguardo, quando si ritornava sulla pista della Vasaloppet tradizionale, okay. Quindi avevamo lasciato i boschi e mi hanno detto tutto ok, sì, allora vai al traguardo.
Non c'era il pericolo che ti perdevi, vuol dire, perché le tracce non c'erano, i binari o no?
Noi avevamo una traccia fatta con delle frecce di legno,
okay.
Come 100 anni fa, e loro ci tenevano che come sono arrivati al traguardo i 139 dell'epoca, anche dopo 20 ore, in qualche maniera bisogna arrivare.
Hai fatto sempre da solo, mi pare, gli ultimi chilometri, dall'ultimo collegamento che abbiamo fatto, hai trovato pure compagnia.
Sì, c'era una ragazza poverina svedese che gli ha dato una mano, perché poverina. Sono un po' in difficoltà,
sì,
più che altro
abbiamo visto
mentale.
I tempi che però gli ultimi 20 chilometri ci hai messo un po' di più, è un caso, è la stanchezza oppure hai fatto qualche...
Un po' tutto. Senti. Però la cortesia era venuta prima.
L'arrivo, l'ultimo chilometro,
è stato qualcosa di incredibile. Ma due momenti veramente cruciali: la partenza inaspettata, perché noi siamo partiti alle 7:04 al buio, il paese ha spento tutte le luci, il paese di Salen, e hanno acceso le fiaccole accompagnandoci per circa 5 km. Mi emoziono comunque, un paese intero. Non so quante persone c'erano veramente lungo il percorso, sembrava un po', sai, le immagini d'epoca del Giro d'Italia.
Sì,
una marea.
Beh sì, d'epoca anche loro?
Sì, una marea di gente con le fiaccole che ci ha illuminato 5 km di gara finché non ci siamo inoltrati nel bosco, una cosa incredibile. E l'arrivo uguale, praticamente a Mora tardissimo, però anche lì l'organizzazione ha fatto sì che il nostro arrivo fosse un po' più discreto rispetto al rettilineo finale della Vasaloppet, che si correrà fra 2 o 3 settimane, quindi un'autostrada che ti porta direttamente nel cuore della città. Noi siamo a un chilometro, abbiamo deviato, siamo scesi nel torrente, siamo saliti dall'altra parte e siamo sbucati praticamente nell'angolino che poi ti porta al traguardo, e lì l'effetto sorpresa era ancora maggiore, perché non avevo capito bene se ero in prossimità dell'arrivo, e ho fatto questo angolino.
Ah, perché non c'è scritto ultimo chilometro?
No, nessun cartello, niente. Come voleva appunto la tradizione, e quindi ho girato l'angolo e mi sono trovato avanti l'arrivo.
E Federico ti aspettava.
E Federico mi aspettava, la televisione, insomma, veramente
Mamma mia,
17 ore abbondanti di gara, cavolo.
Anselmo Tugliola, avete ascoltato il racconto di William? Che vi viene in mente ascoltando queste parole?
No, volevo chiedere a William, sì, ma gli sci sono suoi o erano forniti dall'organizzazione?
Ma gli sci probabilmente, se avessi chiesto magari quest'estate, me li procuravano, però io ci tenevo. Io ho avuto il papà presidente dello sci club qui alla Valle per 40 anni, quindi
Ovidio, sì.
E una famiglia di sciatori, quindi avevamo un po' di sci in giro per la soffitta, ho tirato fuori quelli più belli, mi hanno dato l'ok dalla Svezia, quindi ho mandato foto e ci tenevo proprio a farli con quelli di famiglia, diciamo, quelli utilizzati dai miei zii, da mio papà, insomma, forse un po' più pesanti di quello che dovevano essere, però ci tenevo veramente a farli a fare questi 90 km con quegli sci là.
Anselmo, hai sentito, William ha avuto delle difficoltà, tu hai avuto delle analogie per esempio con la gara che avete fatto voi in Norvegia, sentendo il racconto di William, oppure due cose completamente diverse? Perché anche William ha evidenziato il supporto di Federico, tutto con te c'era Tugliola, fondamentale per i checkpoint e tutto quanto. Ci sono state delle analogie che ti si illuminano gli occhi?
Ma delle analogie senz'altro ci sono, perché primo io ho sempre trovato una nevaccia, c'è una neve veramente lentissima che è un disastro. Non so se l'ha trovata anche William così, ma non so se erano condizioni climatiche o cosa, ma c'è sempre stata una neve molto incoerente che insomma faceva molto attrito e noi con la slitta chiaramente non è che stiamo là a sciolinare ogni volta, perché cosa vuoi, dopo 10 km sciolino non c'è più. E quindi non è una pratica che facciamo, però veramente abbiamo faticato tantissimo col tipo di neve che c'era sui trail, perché ce n'era molto poca e molto incoerente, e quindi difficilmente si compattava e difficilmente veniva un po' veloce. Poi vabbè, l'analogia è che anche noi, per un altro motivo, che è un motivo legato non al fatto che era una gara rievocativa eccetera, quindi bisognava ricalcare un po' quello che veniva fatto nel passato, ma la gara che abbiamo fatto noi è una gara che ha risentito fortemente della situazione pandemica che è ancora in atto, e quindi sono state limitate al massimo proprio i contatti con la gente. Loro l'hanno chiamata proprio una gara nel deserto, nella natura selvaggia, perché i contatti con l'esterno erano praticamente preclusi, proibiti, e sicché uno doveva arrangiarsi completamente per conto suo, insomma. Tugliola, vabbè, è venuto il checkpoint eccetera, ma in realtà quello che poteva fare non era tantissimo, perché appunto bisognava rimanere confinati dentro l'area destinata ai masher, bisognava arrangiarsi completamente per riposare, quindi utilizzare il sacco a pelo o il sacco da bivacco che avevamo con noi eccetera, quindi non si poteva uscire. E quindi questo piano B che hanno attuato per poter fare la gara alla fine l'ha resa più dura, più difficile anche da un punto di vista proprio psicologico di quello che era la normalità, insomma.
Certo.
Questa è un po' l'analogia che ho trovato con la gara di William.
Allora, io adesso purtroppo ho un compito molto arduo, cioè guardo l'orologio, non abbiamo il tempo proprio illimitato, quindi faccio una domanda a tutte e due, in questo caso a Tugliola e a William. Siete stati in Svezia, Tugliola e Anselmo, per più tempo rispetto a William, avete fatto una gara importante nei vostri obiettivi. Qual è il ricordo che vi portate dietro a questa trasferta? Tugliola, il ricordo più bello, tornati a casa, tornati nelle vostre Dolomiti.
Guarda, tornare qui nelle Dolomiti, allora abbiamo giornate bellissime adesso che è nevicato, però la mente torna sempre in quei luoghi, ma io personalmente, guarda, al silenzio, all'attraversare queste foreste, perché per noi stavamo fuori anche 5 ore con i cani, vedere questo paesaggio, no? Che lasci dietro di te, paesaggio fatto di neve, di alberi.
Certo.
Di,
il fascino è sempre uguale, giusto? È un fascino, sì. Quello è sempre uguale.
Sì, rimane sempre quello. Il mio pensiero va a quei momenti di silenzio, non so come, è strana questa cosa, ma eppure io sono una che ama stare in compagnia,
certo.
Non sono una che ama solitudine. Però questo è un ricordo che mi torna sovente. Oltre naturalmente a quando mio marito è arrivato al traguardo, anche quello un momento di emozione, forte emozione, sì. Per cui sai che ce l'hai fatta, ce l'ha fatta, insomma.
Abbiamo visto, Tugliola, qualche giorno fa un video molto interessante, avete messo sui social i vostri cani felicissimi della nevicata, lo erano altrettanto su in Svezia o qui particolarmente, hanno capito che sono tornati a casa?
Sì, secondo me l'hanno capito che sono tornati a casa, e infatti ognuno è tornato nella sua cuccia, e poi li vedevi saltare, correre, mordicchiarsi, quello è segno che i cani sono contenti comunque di essere tornati qui e di essere più, diciamo in un certo senso, più liberi, perché in un canile loro possono girare tranquillamente, no? Quindi sì, secondo me l'hanno capito
assolutamente. William, ecco, ora te, il ricordo emozionale, tu di gare ne hai fatte tante, no? Con gli sci da fondo, principalmente di corsa, ma anche con gli sci da fondo. Da questa, adesso è passato qualche giorno e sei tornato, a parte la stanchezza penso che ci sia ancora, ma come stai vivendo questi giorni?
Questi giorni, ti dirò, anche ascoltando Tugliola adesso, capisco che effettivamente il valore aggiunto di queste cose probabilmente è proprio l'introspezione, il trovarsi da solo in determinate situazioni, e io in questa gara particolare, che ha avuto credo quasi il 60% del percorso in mezzo ai boschi non tracciato tradizionalmente, certo, sulla pista da sci, ma fatto dai cavalli con la slitta e con il legname sopra, pensate che tra l'altro che spettacolo, il trovarmi lì per ore e ore da solo in questi posti sperduti in mezzo alla foresta con un freddo micidiale, vestito di cuoio, avevo le scarpe di cuoio ghiacciate con sti sci pesanti.
Si sente la differenza negli abbigliamenti materiali adesso?
Se si sente. E vestito di lana cotta, e mi sembrava quasi di essere uno dei pionieri dello sci di fondo, perché dal punto di vista esterno
surreale, un'atmosfera
sì, ma proprio io dentro, sì, di sì, me sì, mi sembrava, sì, di, certo, essere Jack London, che ne so, uno di questi qua. E quando mai mi ricapita una cosa di questo genere? Adesso non dico che mi sia dispiaciuto arrivare al traguardo, però la parte intermedia, quando ero lì da solo, tranquillo, quando avevamo anche risolto parte dei problemi, però al freddo, con sta temperatura incredibile e sto ghiaccio che è lì che se ti fermi ti aggredisce, e mi sono immedesimato appunto in questi avventurieri in tutti i libri che ho letto anche da bambino magari.
Cioè le gare dopo un giorno te le dimentichi, però tu invece questa qua ti rimarrà di più.
Mi rimane, sì, sì.
Un pensierino, per esempio, hai detto fra 2-3 settimane ci sarà la Vasaloppet normale con le sci normale, ti verrebbe voglia di rifarla per capire la differenza, per vedere la differenza o no?
Ma sai che mi piacerebbe farla proprio, ma a breve, per vedere, finalmente di avere un paio di sci che corrono.
Esatto, neanche da far fatica. Allora, vediamo un po', abbiamo un minuto. Anselmo, invece, voi il prossimo appuntamento, ci saranno altre gare al momento oppure girate qua per le Dolomiti?
Al momento giriamo qua e manteniamo un po' i cani in condizione. L'appuntamento è il 12-13 marzo a Innerkrems, dove faremo una garetta, insomma, stage race su 3 giorni, sono 30 km per 3 giorni e a tappe, quindi.
In che paese, scusami, hai detto il nome? In che nazione?
In Austria, a Innerkrems.
Ah, ok, sì, certo, ce l'avevi accennato.
Sì, si chiama Nockberger Long Trail.
E rimarrete su alcuni giorni oppure no?
Penso che rimarremo su per i giorni della gara, perché non è necessario andare su per la preparazione, così, perché tanto i percorsi, certo, sono quelli abituali per noi, e quindi faremo qua, insomma.
E quindi, ok. Allora, adesso abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma siccome insomma avrete anche tante cose da chiedervi di interessanti, siete d'accordo che se ci risentiamo la settimana prossima, sempre allo stesso giorno, alla stessa ora, per continuare? Ormai è diventata, dovete aver pazienza, non vi libererete di noi tanto facilmente, fino a che non finisce l'inverno, poi parleremo.
Finché c'è la neve.
Vero. Finché c'è la neve.
Esatto, finché c'è la neve. Anselmo, Tugliola, siete d'accordo?
Va bene.
Benissimo, vi ringraziamo e una carezza ai vostri splendidi cani. Alla settimana prossima.
Ok, ti ringrazio. Ciao William.
Grazie, ciao.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
William, ciao. Allora, William, io adesso ti lascio il microfono libero per 20-30 secondi. Il pensiero, so che ce l'hai, profondo.
Ma il pensiero è un qualcosa di legato alla gratitudine. La gratitudine, adesso vado un po' sul personale, ma insomma alla mia famiglia e a mio papà e ai miei zii che hanno, non so come, portato lo sci di fondo alla Valle e poi in Agordino, appena dopo la seconda guerra mondiale. Bello, da lì bello. Non c'era niente e loro hanno portato questo sport che ha fatto un po' sì che intere generazioni di fondisti, certo, più o meno competitivi, siano potuti così andare anche in parti.
Ecco, mi stai facendo venire a me stavolta per le doca, perché io ricordo quando con mio papà avrà avuto 6-7 anni, venivo su dall'Ovidio, c'aveva dietro alla bottega tutti gli sci e tutto quanto, che quindi c'è veramente emozionato con questo, perché hai detto una cosa dal di là della gara,
sì.
Ma la cosa forse ancora più importante, cioè quella che è la famiglia e i valori dello sport.
Esatto, una gratitudine non avevo mai, cioè non ero mai riuscito a concretizzare questa volta, secondo me, correndo con i loro sci e arrivando al traguardo e prendendomi questa medaglia, insomma.
William, continuiamo il racconto la settimana prossima, certo, se sei d'accordo anche tu. Grazie a tutti, ciao.